Nella giornata di oggi vedrete stamattina che, diciamo così, chiude quella di ieri nella vicenda però di Elia e già apre con il pomeriggio, già stamattina apre e oggi pomeriggio risale e ci aiuta, come dire, a collocare bene anche quella di ieri, a capire che quando tu vuoi ritrovare la novità che hai dentro, che il Signore ha messo dentro di te, devi anche accettare che in qualche modo c'è anche un po' di operazione di scalpello, è un po' così, no? Quando da un pezzo di marmo viene fuori un capolavoro, bisogna anche usare qualche scalpello, qualche colpetto di martello, far saltar via qualche pezzo che è di troppo perché venga fuori il capolavoro che c'è dentro di noi. E lo spirito lavora un po' così. Vedremo che oggi lo fa con Elia. Dedicheremo tutta la giornata al capitolo 19, che potremmo dire è il fuoco di Elia, visto che è un po' l'icona che si abbina ad Elia. Vedremo questa mattina la prima parte di questo capitolo e nel pomeriggio la seconda. La prima parte stamattina, il pomeriggio quella che ci porta all'incontro con Dio, quindi oggi avremo la consolazione. Diamo una prima lettura al capitolo, alla prima parte, i primi 8 versetti del capitolo 19, che è la parte di stamattina, e questa vi farà un po' da una parte sorridere, perché Acab riferì a Jezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Cosa ha fatto? Come ha fatto con Nabot, adesso Jezabele lo fa con Elia. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come quella di uno di loro. Elia, minimo, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunto una giornata di cammino, e andò a sedersi sotto una ginestra, desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Per adesso fermiamoci qui, poi facciamo gli ultimi versetti. Il testo ci presenta la fuga di Elia e mi veniva da sorridere, mi sono detto: adesso vado là domani mattina a fare la meditazione sulla fuga di Elia, e sono già fuggite anche loro. Cosa succede al profeta? I versetti 19:1-3. Acab, il re, ha riferito a Jezabele quello che ha operato Elia sul Monte Carmelo. E quindi racconta anche il lato prodigioso di tutto quello che è avvenuto. Ma a Jezabele del prodigio di Elia non gli interessa. Quello che gli interessa è che lui ha ucciso poi tutti i profeti di Baal, e questo gli serve come espediente. E infatti la reazione della regina è furente e lei non accetta che le cose siano finite così. La parola, l'ultima, sarà la sua, mica quella di Elia. E così chiama un servo fidato e lo invia da Elia. Sappiamo cosa gli dice, sentito. E vediamo cosa succede a Elia, qual è la sua reazione. Fugge, è talmente spaventato al punto che deve fuggire. Lui sente che non può non fuggire. E questo, non so se anche a voi, per come l'avevamo conosciuto fino a ieri, un pochino ci sorprende. Ma com'è possibile? Lui era stato il vincitore sul Monte Carmelo, aveva trionfato sui profeti di Baal in tutti i sensi e inoltre aveva persino convinto il re della sua potenza, prevedendo la pioggia così come aveva previsto la siccità in 1 Re 17. Infatti poi in 1841 è presentato come un benefattore al quale si deve la fine della carestia. Quindi lui era un vincente. Aveva implorato e pregato insistentemente per ottenere la pioggia e poi puntualmente è caduta a dirotto. Tutti eventi che avevano mostrato tanta forza, coraggio, che ci risulta difficile comprendere come mai sia così impaurito, spaventato da questa donna, al punto da fuggire, quasi come fosse lui un perdente, un vinto e non il vincitore. Cosa gli è successo? A Elia, dopo tanto successo, avviene un crollo. Forse è deluso perché sperava di riuscire a convertire anche il cuore della regina. Dal momento che il re era rimasto strabiliato dall'evento del Carmelo, che non l'aveva punito per l'uccisione dei profeti. Pensava che anche Gezzabele l'avrebbe riconosciuto come profeta di Dio. E invece non accade, anzi, lo minaccia. Il fatto che la regina non cambia il suo atteggiamento, anzi, lo minaccia, diventa una sofferenza per lui. Viene delusa, sente delusa la sua aspettativa e così si abbatte, le sue forze crollano, la paura, l'angoscia lo assalgono, lo stringono, lo opprimono e non ce la fa, è costretto a fuggire. Così fugge per lo sconforto. Si inoltra nel deserto per una giornata di cammino e in questa fuga era accompagnato da un ragazzo fino a un certo punto, ma poi non sopporta più neanche la presenza di questo ragazzo. Talmente era forte lo sconforto della sua anima, vuole restare da solo. Non è forse vero che li conosciamo anche noi questi momenti nei quali ci assale un po' di sconforto, ci abbattiamo, ci chiudiamo nella solitudine e se qualcuno ci viene vicino e tenta di tirarci un po' su, la nostra reazione qual è? Lasciami stare, lasciami da sola. Non è così? Sembra quasi che cerchiamo di più la compagnia della solitudine e dello sconforto, della delusione, dell'amarezza. Ne sentiamo più il bisogno di queste, la compagnia dell'amarezza, della delusione, dello sconforto, della solitudine, che il bisogno della compagnia di una presenza amica, quasi che che ci solleva, che ci dice una parola buona. Non è così in quei momenti? È Elia, lì vive anche lui. E quel ragazzo che l'aveva accompagnato gli avrà sicuramente detto: ma io non ti lascio qui da solo. Lui ha detto: vai. Ma poi come? No, tu non preoccuparti, me la cavo io da solo. No, lascia perdere, lascia stare. Vai. Io sto bene da solo. Anche noi l'abbiamo detto in quel momento. Sto bene da sola. Che se uno ci pensa e dice sto bene da sola, ma che cosa dici? Però in quel momento lì lo pensiamo. I versetti 4 e 5, che sono fortissimi, sono proprio una crisi quella di Elia. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra desideroso di morire. Cosa dice? Ora basta, Signore. Prendi la mia vita, la prima parola. Elia è da solo e va avanti nel deserto senza una meta. Va. Dove vai? Vado. Sta fuggendo, ma non ha una meta. E se inizialmente fuggiva da Jezabele, adesso è talmente perso, è talmente sconfortato, è talmente angosciato, deluso, amareggiato, che non sa più bene né dove va, neanche da chi fugge. Ormai Jezabele è lontana, ma lui ormai sta fuggendo da qualcos'altro che non sa neanche lui. Sta fuggendo dalla vita perché chiede di morire. Così, dopo aver camminato a lungo senza mangiare, sfinito, si getta a terra sotto un po' d'ombra. Vi ricordate la prima sera? Tararara. Che ha trovato. E quindi vedete che anche quando noi non lo vediamo, anche quando noi pensiamo che lui non ci sia, anche quando noi ci sentiamo lontani, lui in qualche modo c'è, perché gli ha fatto trovare la sua ombra. E lui cosa fa? Si dichiara vinto, si dichiara finito e dice: basta, Signore. Noi cosa avremmo aggiunto? Non ne posso. È vero, non l'avremmo conclusa così noi. Non ne posso più. Provo a dire io che cosa c'è in quel basta, Signore. Prendi la mia vita. Dentro a queste parole c'è: Signore, tu mi hai deluso. E poi io sono deluso da me stesso. Basta. Lasciami in pace, per me finisce qui. Bella la parola di Dio però, come la legge la nostra vita, come la legge la nostra vita. E aggiunge, perché poi aggiunge, perché io non sono migliore dei miei padri. Sempre il versetto 4. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. E quel dormire lì è il sonno un po' di chi vuol morire, no? E infatti generalmente quando noi siamo in questo momento di crisi, che vogliamo rimanere da soli, entriamo nella nostra stanza, vogliamo, se qualcuno ci bussa alla camera, dice: lasciami stare, lascia stare. E cosa facciamo? Ci mettiamo sulla poltrona. Ci sdraiamo anche noi, perché in quel momento lì ci sentiamo un po', quando siamo in questi momenti di crisi, per noi ci sentiamo un po' morire. Queste parole, non sono migliore dei miei padri, mettono ormai, certificano cosa sta sotto a tale sconforto, a una così grande delusione verso di sé. C'è un senso di non riuscita, di un quasi fallimento. Eppure, direbbe Elia, io mi sono sbattuto e nonostante tutto quello che ho fatto non è cambiato niente, anzi, non si sono convertiti, non sono riuscito a convertirli e addirittura sono rimasto da solo e adesso cercano. E allora perché devo continuare ad essere il profeta di Yahweh? In questo ora basta, non sono migliore dei miei padri. E lì arriva fin lì, la crisi arriva fino lì in fondo, perché in questo momento Elia non è più alla presenza del Signore. Il profeta, colui che stava alla presenza del Signore, non c'è più, non c'è più. Elia ha perso quello che era, ha smarrito la sua identità. Lui ormai è davanti alla sua delusione, alla sua amarezza, e si sta nutrendo e si sta alimentando di questa. Lui sente una voce e la sente bene e la ascolta, ed è la voce della delusione verso se stesso. La sente, la ascolta, si nutre di questa voce, direbbe Ignazio, della desolazione, e così piomba in una sprofonda, in una solitudine depressiva che gli fa dire che la sua vita come profeta è finita. È un Elia che ci sorprende, quello che incontriamo oggi. Ma dov'è finito il profeta che sfidava tutti? Uno contro centinaia e centinaia dei profeti di Baal, tranquillo, forte, quello che vinceva tutto e tutti. Forse anche Elia, nell'esercizio del suo servizio profetico a Yahweh, ha talmente creduto in ciò che faceva da esserne diventato, da essersi sentito il primo responsabile di questa battaglia contro l'idolatria e della conversione dai Baal all'unico Dio. E si è sentito più responsabile persino di Dio di questa cosa. Mi spiego? Le sue vittorie, i suoi successi ottenuti lentamente e nascostamente hanno fatto crescere in lui l'idea che potesse davvero contare su di sé, sulle sue forze, sulla sua potenza, sulle sue capacità, quasi che Yahweh fosse lì spettatore del suo servizio, quasi applaudire questa sua caparbietà, questa sua forza, questa sua determinazione, che era diventata, della quale si era così convinto al punto d'aver ridotto Dio semplicemente come lo spettatore dei suoi successi, delle sue opere. Mi spiego? L'aveva ormai scavalcato Dio, e avendolo scavalcato, Dio dove era finito? Dietro. e ne aveva persa la presenza. Ormai l'aveva oscurata, l'aveva indebolita. Tanto funzionava tutto alla perfezione, quella frase di quella sera credo che resterà nella storia, sicuramente nella storia del pontificato di Francesco, ma credo che resterà nella storia di questi anni della vita, del Papa sotto la pioggia di quel venerdì sera, dove dice credevamo ed eravamo talmente come Elia, convinti di poter vivere come sani in un mondo malato. Elia uguale, convinto ormai dai suoi successi, tutto funzionava così bene che Dio poteva fare da spettatore. Non serviva che facesse di più. Tutto si reggeva su di lui. E così, come per la pandemia, finché tutto è andato bene. Poi è bastata il virus, tac, e l'equilibrio è saltato. E così è bastato questo insuccesso ad Elia rispetto alle sue aspettative, perché lui si aspettava di vincere anche, ed è successo il patatrac, è crollato. Quando le nostre aspettative su di noi o sugli altri prendono l'egemonia, ahimè, queste sono il presagio di uno sfascio, di un crollo, di una disfatta. Facciamo l'esempio più classico. Quando le aspettative di un genitore verso la figlia o il figlio, come dire, lievitano, visto il Vangelo di oggi, lievitano a dismisura e prendono dimensioni esagerate, quelle lì sono purtroppo già un presagio di una crisi del rapporto col figlio. Se voi ci pensate, anche nei rapporti con gli altri, con la comunità, con l'istituto, con la Chiesa, col Padre Eterno, quando noi facciamo diventare le nostre aspettative il criterio della lettura della realtà, queste distruggono. Il cristiano vive di speranza, non di aspettativa. Sono due cose diverse. Il cristiano ha una speranza e vive di quella. Delle aspettative si rischia solo di raccogliere i cocci. Così Elia che cosa fa? Fa quello che noi abbiamo fatto ieri. Vedete, si misura con la sua debolezza. Si credeva forte, uomo di una fede salda, di un rapporto certo e sicuro con Dio, e scopre che deve ancora convertirsi, camminare, crescere nella fede. Sperimenta quanto sia facile chiudersi anche in un ripiegamento in sé e su di sé, e come sia molto facile autoalimentarsi con le proprie delusioni e le proprie amarezze verso di sé, e quanto uscirne poi non sia semplice. Uno dei nostri errori è il rimuginare e continuare, non so, facciamo un esempio, faccio un esempio così per evitare, arriva una signora e dice padre, mi devo confessare, va bene. E poi ti dice, non parlo con mia sorella da 7 anni. Ho detto, signora, complimenti, che resistenza. E poi io di solito dico, ma lei ce la fa andare avanti? Io dico, ma lei ce la fa? E lei dice, guardi, soffro da morire, però non è giusto che... E comincia, cioè, che cosa succede? Che quando tu continui a rimuginare sulla parola che ti ha detto, sulla telefonata che ti ha fatto, parliamo di 8 anni fa, tu continui ad alimentare e ad alimentarti di quelle cose lì negative, del male. E questa cosa qui ti fa mica crescere, sai? Il rimuginare sul... basta, guarda avanti, pensa ad altro, ma c'è altro nella vita. E a volte non ci si schioda di lì, Qualche volta è anche perché succede così, no? Sul posto di lavoro, in ufficio, 4 anni fa è successo che quella collega lì si è comportata così, punto, incasellata, quella è, quella resta, quella sarà. È difficile uscirne quando tu continui ad autoalimentarti con il male, col negativo, e poi anche quando in fondo c'è una delusione, un'amarezza, una tua insoddisfazione, una tua aspettativa che non si è coronata, e per cui c'è un'amarezza, e questa cosa te la porti dietro, e questa cosa, di questa cosa ti alimenti. Guarda che se tu vivi così, guarda che serena e in pace, difficile, difficile. Elia ormai ha perso tutto, non ha più niente, è solo, non è più profeta, non si rivede più come profeta, ha perso Dio, ha perso gli altri, ha perso tutti e tutto, e alla fine ha perso anche se stesso. Però vedete, c'è un particolare. Il Signore non è che dice che gliela evita questa crisi, vedete? Non gliela evita. Non era un modo per dire che la giornata di ieri sa da vivere, sa da fare, perché altrimenti la rivelazione non c'è. Infatti, questa crisi diventerà grazia per lui, perché solo, scusate il gioco di parole, grazie a questa crisi lui scoprirà che il Signore non l'ha mai lasciato, non l'ha mai dimenticato, che il Signore non ha mai pensato che lui non fosse più profeta. Per Dio io sono rimasto il suo profeta sempre. Dio non ha mai rinunciato a me come servo di Yahweh e suo profeta. Ma Elia ha avuto bisogno di scoprire e di vedere le ferite, le fragilità della sua storia, con Dio e della sua storia profetica, e soltanto riconoscendo queste ferite, questa fragilità, lui scoprirà che Dio potrà rivelarsi passando attraverso di queste. Il Signore non arriva mai dal portone principale con la passatoia e con la banda e con tutti gli addobbi. Lì arriva il vescovo. Il Signore arriva a visitarci passando attraverso le nostre ferite, le feritoie delle nostre ferite, delle nostre debolezze, quelle che avete visto ieri, trovate ieri. Ecco perché andava vissuta la crisi di Elia ieri per voi, oggi per lui. Perché Elia vedrà visitarlo il Signore. Il Benedictus che diciamo tutte le mattine, anche stamattina, dice che il Signore viene a visitarci. Alla fine cosa dice? Sì, è guidare i nostri passi sulla via della pace, ma all'inizio. Poi alla fine dice, nell'ombra della morte a dirigere i nostri passi sulla via della pace. Per cui il Signore arriva, entra dentro di lì, non dal portone con la passatoia. Il Signore entra di qua ed Elia scopre un modo di rivelarsi di Dio che gli è nuovo, che gli è sconosciuto. E infatti arriverà un angelo che gli dà ristoro, riposo e nutrimento. Ma anche questo, che sul momento per lui è qualcosa che ancora gli sembra, capirà poi che questo ristoro e nutrimento è preparatorio a, che lo vedremo oggi pomeriggio, al cammino sull'Oreb, all'incontro sull'Oreb. Vedete, la giornata di ieri può essere stata anche un po' dura, come lo è stata oggi quella di Elia, ma un cammino nuovo questa volta può iniziare, perché non è più nostro. Ed è un cammino che il Signore riapre passando dentro alle nostre ferite, alle nostre fragilità, alle nostre debolezze, le nostre incoerenze, dopo averle riconosciute. Finiscono, eh? Cosa faccio stamattina? Provo a sostare e a guardare Elia, che è in fuga, che vuole stare da solo, che poi è lì e sento le cose che dice, provo ad ascoltare ciò che vive in questa sua esperienza di sconforto, di sfiducia, di smarrimento, di desolazione, e poi penso ai miei momenti di fuga e di crisi che ho vissuto, quando li ho vissuti, e provo un po' a confrontarmi con Elia. Forse trovo anche qualche punto di convergenza tra la sua esperienza e i momenti di crisi, di sconforto che ho vissuto anch'io. Forse potrei ricordare qualche momento dove, pur non avendo detto verbalmente «Signore, adesso basta», però magari l'ho pensato. Forse ho conosciuto come lui i giorni della solitudine, dell'abbandono, della lontananza da Dio, della chiusura, del dialogo con Lui, dell'aridità, del silenzio, dello smarrimento. Forse, secondo, anch'io in questi momenti di crisi qualche volta mi è comparsa davanti la mia fragilità, la mia debolezza, a causa di qualche piccolo insuccesso che ho avuto, cose che non sono andate bene e per cui ci ho sofferto, ci sono rimasta male, mi è dispiaciuto, poi mi sono un po' amareggiata. Che cosa ho fatto in quei momenti lì? Che cosa ne ho fatto delle debolezze, delle fragilità che ho intravisto? Le ho accolte, le ho accettate o le ho rimosse, respinte, rifiutate, oppure le ho messe sotto la tovaglia, sotto il cuscino, perché non riuscivo a farcele stare con l'immagine di me stessa che avevo, di me. E allora le ho sempre scartate. cosa decido di fare oggi. Provo a dire, Signore, queste sono le mie fragilità, Signore, queste sono le mie debolezze. E allora riprendo in mano il Benedictus e magari provo a dirlo e dire, Signore, Tu sei colui che mi visita nel momento, nell'ombra, quando sento l'ombra, questa volta della morte, quando sento e vedo i miei passi un po', li sento un po' morire. Ecco, Tu sei colui che mi visita. E allora, Signore, eccomi qui questa volta a parlare con Te delle mie debolezze, delle mie fragilità, che voglio accogliere, che voglio accettare, perché queste non sono un giudizio di condanna, ma sono il punto della rivelazione, attraverso la quale passerà la tua rivelazione dei prossimi giorni. Però è bello o no? No, io trovo che sia bello, soprattutto perché la cosa bella che poi vedremo oggi è che il Signore in tutto questo ci accompagna. Il Signore non si scandalizza delle nostre fragilità, delle nostre debolezze. Non le rifiuta, come invece facciamo noi. Il Signore ci ama ancora di più. Il problema è nostro, è solo nostro. Quindi lasciamoci voler bene, lasciamoci fare da Lui, lasciamoci accompagnare, lasciamoci plasmare, rifare da Lui. Bene, buona preghiera.